Diamo il buongiorno ad un compagno con cui ogni tanto facciamo degli approfondimenti sul tema del fascismo e della fascisteria. Soprattutto torniamo a parlare del summit sulla rimigrazione che si è tenuto il weekend scorso a Gallarate. Ne abbiamo parlato l'altro ieri qui in radio, lunedì pomeriggio. Ne torniamo a parlare con un altro tipo di approfondimento perché delle tante curiosità che abbiamo provato a spiegarvi e a raccontarvi ce ne sono altre, ossia come si stanno compattando alcune formazioni della destra istituzionale, partitica istituzionale del blocco occidentale europeo. Infatti, come vi stavamo raccontando con la compagna l'altro giorno, all'interno del summit, come spettatori e relatori c'erano personaggi appunto appartenenti ad alcuni dei partiti non più emergenti, che ormai hanno un certo riscontro, prendono tanti voti, ad esempio come i portoghesi di Chega, che l'ultimo fine settimana alle elezioni hanno preso intorno al 21-22%, ora non ricordo esattamente, 1 o 2 punti sotto il Partito Socialista Portoghese. Ciao, eccoci.
Buon pomeriggio.
Torniamo a noi. Raccontiamo appunto di nuovo quali erano i protagonisti, perché si sta formando, no, questa formazione, scusate il gioco di parole, transnazionale. Il tema è quello della rimigrazione, ossia la deportazione di massa degli immigrati dall'Europa verso i loro paesi di origine, non importa se è gente nata in Europa oppure no, se siano prima, seconda o terza generazione, per esempio, per farla breve, ma fondamentalmente è tutta la gente non bianca in primis. Dovrà essere deportata nel giro di 20-30 anni in modo da far tornare, come vi è stato detto dal palco del summit, l'Europa agli europei.
Sì, il summit, diciamo che se da un punto di vista, come l'ho già ricordato, della partecipazione, forse è stato anche un flop, ha fatto più rumore diciamo, la mobilitazione della società civile contro. È interessante perché ci segnala il compattarsi di una nuova alleanza, di nuove alleanze politiche, comunque conferma ancora una volta come il concetto della parola di remigrazione sia la parola d'ordine che unisce tutta la destra europea e non, ma più che europea, dicevamo prima giustamente, dell'Europa occidentale e dell'Europa, sì, dell'Europa occidentale, dell'Europa intesa come proprio questa Europa bianca, cristiana, che parte proprio dall'Italia e arriva fino agli Stati Uniti. Secondo me è una questione con gli Stati Uniti, col trumpismo si può vedere facilmente. E tra i personaggi che poi i membri di questo Remigration Summit sono stati resi pubblici poi nei giorni successivi, se uno si fa un giro su la pagina Twitter del summit, il summit 2025, sono pubblicati, sono un po' quello che salta l'occhio sono oltre questi attivisti identitari come gli 8 raga militanti neonazisti arrestati prima dell'arrivo tedeschi, ci sono i portoghesi di Chega di Reconquista, a me la Lega principalmente, che sicuramente è il grande
Esatto.
attore politico italiano che ha difeso il summit prima e anche dopo, Borghi su Rete 4 la sera del summit difendeva il diritto di, appunto, la libertà di parola e la necessità di lasciare, sì, la necessità di lasciare spazi aperti come questo. E poi c'erano ancora interessanti perché nuovi, sicuramente delle formazioni politiche nuove, sono il Forum della Democrazia, l'FVD dei paesi olandesi, dei Paesi Bassi, che è dato in ascesa anche questo nei sondaggi. E poi c'erano personaggi come questo Dries van Langenove, che è questo partito identitario fiammingo, lui è appunto belga. E c'erano delle presenze sparute anche di movimenti più piccoli diciamo, nel Regno Unito e nell'Irlanda. Quello che sembra comporsi è un pochino l'idea di ricompattarsi dietro il tentativo, questo progetto sui 30 anni, appunto per pulire, utilizzando i loro termini, l'Europa e per rendere possibile il ritorno di questa civilizzazione europea. È interessante perché sono tutti personaggi che si muovono diciamo, su forme nuove, secondo me, del partito, sia Cega di André Ventura. André Ventura era un commentatore TV, un commentatore sportivo, è ciò che si avvicina molto all'idea di questi leader, questi opinion leader proprio, molto presenti sui social. Stessa cosa questo Dries van Langenove si autodefinisce come un militante per la remigrazione. della balzata di onori di cronaca per dei tentativi di organizzazione, prima tramite social network, tramite bolle, quindi muovendosi proprio come degli influencer in qualche modo. E stessa cosa su poi i personaggi olandesi, in particolare c'è cioè questa quella che si autodefinisce diciamo, lo scudo dei movimenti identitari olandesi sulla sua pagina Twitter vicino a questo forum della democrazia.
Nella platea hanno segnalato anche una rappresentante della AfD, ma non avevamo dubbi che nel partito tedesco ci potesse essere appunto l'interesse verso la remigrazione, visto che l'hanno usato questo termine anche nell'ultima campagna elettorale.
Sì, l'AfD, allora, i personaggi sono tutti proprio sulla pagina Twitter sul 2025, c'è questo elenco, c'è anche AfD appunto, c'è anche Reconquest che è il partito di Eric Zemmour dei francesi, manca,
Esatto.
che si è sempre diciamo, identificato, distinto per posizioni ancora più estremiste e ancora più scomode, tra virgolette, rispetto a quello di Marine Le Pen. C'erano poi presenti, secondo me questo è interessante dal punto per ricostruire questo ecosistema culturale che si muoveva intorno a questa parola, sia i Vegalù dell'Istituto Iliad, quindi intorno al Grèce, all'Istituto al Grèce, quindi tutti diciamo, la cosiddetta Nouvelle Droite di Alain de Benoist francese, quindi uno dei grandi padri di questo spostamento culturalista della destra europea e francese in primis, e c'erano anche membri dell'MCC, il Matthäus Corvinus College, il think tank legato ad Orban, ungherese, attivo a Bruxelles proprio per sviluppare dei controprogrammi alla narrazione europeista. La narrazione europeista, il principale diciamo, obiettivo critico di questo think tank è proprio l'Unione Europea. E l'idea, nel richiamo verso il summit del prossimo anno, che Martin Sellner ha già lanciato con questi video, con questi vlog che l'hanno accompagnato nei giorni precedenti e successivi al summit, c'era il rimbalzo era su ampliare la partecipazione soprattutto a Vox, quindi al partito spagnolo, grande sicuramente assente la Spagna in questa ricostruzione di questa Europa occidentale, e ai paesi scandinavi. Rimane quindi proprio questa, che iniziamo prima, questa linea di demarcazione tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, che si riflette un po', secondo me, anche nell'accento su questa Europa cristiana, che è anche un'Europa cattolica per molti, non per tutti, ma soprattutto su questa grande civilizzazione che riprende questa immagine imperialista europea, di questa grande Europa che si basa proprio su questa limpiezza del sangue. È interessante come poi queste parole rimbalzino anche se uno guarda i programmi elettorali dei singoli partiti. Per esempio, il programma di Cega, che in questi giorni è tornato parecchio al centro dell'attenzione per questo super risultato, si chiama proprio Programma per limpiare il Portogallo, Programma per pulire il Portogallo. Ed è intorno alla questione di questi 30 anni necessari per rimpatriare prima clandestini e migranti irregolari, e poi diciamo in maniera forzosa, invitando i non etnicamente europei a tornare, che si crea un pochino questo abbraccio, questo programma condiviso. Quello che mi chiedo io è come questo entri e si entri in contraddizione con i nazionalismi, cioè se sia giusto oggi parlare in questa estrema destra europea ancora di neonazionalismi, oppure probabilmente c'è una visione un po' più europea, un pochino più da Make Europe Great Again, quindi guardando su delle visioni più, passami i termini, imperiali. Questo secondo me sarebbe interessante da provare a capire.
Sì, sono d'accordo perché è il grosso cambio di paradigma che abbiamo assistito appunto da questo summit, è proprio questo che hai appena detto, no? Ossia da un pensiero nazionale a quello, a uno che sia a uno sovranazionale che faccia da collante tra tutti, appunto, tra tutti gli attori, tra tutti i partiti e tra tutti in questo caso i nazionalismi. Scompare Visegrad, che era un po' il blocco spauracchio della destra europea a cui tutti si sono un po' accodati. Pensiamo soltanto ai partiti italiani e c'è qualcos'altro che si sta muovendo, appunto, come hai provato anche a raccontare, su un blocco occidentale che va fino agli Stati Uniti, partendo appunto dall'Europa, con attraverso altre parole d'ordine. È vero che ormai la pulizia etnica non è più qualcosa che spaventa, lo stiamo assistendo in questi mesi con quello che sta avvenendo a Gaza, dove è in corso una vera e propria espulsione e deportazione da parte dei palestinesi, e quindi l'idea della deportazione in sé non è più qualcosa di inaccettabile, anche a livello verbale, anche a livello politico, anche come proposta politica.
Sì, appunto anche un po' secondo me da questo punto di vista Gaza sicuramente ha rotto il tetto di cristallo, e anche le politiche diciamo questi mesi iniziali del secondo mandato Trump sono stati si sono mosse sull'onda di questa idea delle deportazioni forzate e del tentativo di mosse contro chi non assimilabile quindi di volta in volta che siano etnicamente non assimilabili o politicamente o culturalmente non assimilabili. Secondo me sicuramente apre uno spazio nuovo. Io mi chiedo se questo in realtà poi sottostante a questa visione imperiale che definivo prima, ma non so se sia giusto definirla imperiale, ci sia i neonazionalismi siano sopiti, in realtà entrano poi in contraddizione tra loro. Secondo me è stata molto interessante anche la reazione questi giorni, 2 giorni fa, la sindaca sudtirolese che si è tolta la fascia tricolore, le reazioni sugli scudi da parte dello stesso governo. Molto interessante secondo me, però tornando al Remigration Summit, è importante secondo me da parte dei movimenti, da parte nostra anche sottolineare, è la presenza della Lega. La Lega è il grande player italiano che sulla remigrazione si sta muovendo. C'è stata, come è stato sottolineato anche qui, un po' un'assenza degli storici movimenti di estrema destra italiani che hanno provato a cavalcare la parola della remigrazione, sia Forza Nuova che Casa Pound, ma l'hanno fatto in spazi separati. E un po' anche perché il grande spazio politico sui temi dell'estrema destra inizia a essere occupato in maniera sempre più pesante dalla Lega, da Salvini che continua questo suo, diciamo in qualche modo, rincalzo delle politiche trumpiane, mi sembra, sottolineandosi come se per Trump Meloni è l'interlocutore d'eccezione per le sue politiche e diciamo, il suo modello politico e culturale, la Lega di Salvini cerca di rincorrere questa connessione, questa modalità di far politica anche più che altri diciamo, attori.
Oppure semplicemente che in questo momento quello spazio che Fratelli d'Italia non può occupare, in quanto la loro leader è la Premier, è la Presidente del Consiglio, e quindi no, ci sarebbe anche un discorso di opportunità, perché hai citato l'Istituto Iliad, ad esempio, l'Istituto Iliad che è legato a doppio filo a una casa editrice italiana, ossia Passaggio al Bosco, che anche essa stessa è legata in qualche modo al partito di Fratelli d'Italia. Quindi no, non ci sono, poi alla fine questa gente fa parte tutta di un certo magma, e abbracciare o no certe campagne è anche frutto dei momenti, perché ricordiamoci che alcuni progetti messi in campo da alcuni partiti delle destre conservatrici, pensiamo ai Tories in Inghilterra con i loro progetti dei centri per migranti su delle piattaforme in mezzo al mare, o sull'espulsione verso altri paesi come hanno tentato di fare il governo inglese. Quindi la parola remigrazione non è qualcosa che sta lì uno spauracchio, è qualcosa che piano piano in varie forme già si sta concretizzando, e l'abbiamo visto con Trump, ha aperto il suo mandato di governo proprio con la prima operazione, è stata quella di andare, se non sbaglio, a Filadelfia a caccia di immigrati irregolari per espellerli. Sarà propaganda, sarà quello che ci pare e piace, però questo sta avvenendo negli Stati Uniti, né più né meno. Poi i numeri non saranno quelli promessi da Trump, però c'è una rottura che è proprio ideologica, se vogliamo, se è politica, come al solito, no? Spostare l'asticella del consentito sempre più in alto. Ormai è talmente in alto che non si vede neanche più l'asticella, però questo è.
Sì, assolutamente, poi questo, ma sono molto d'accordo, cioè, come sempre cercare delle demarcazioni troppo nette nel mondo dell'estrema destra è sempre abbastanza, lascia il tempo che trova, un po' questo magma in cui, un po' per motivazioni strumentali, un po' per la non necessità cioè la possibilità di essere non contraddittorie al loro interno, di poter fare un po' tutto il contrario di tutto.
Senti, l'ultima cosa prima di salutarci, in Germania si sta parlando della messa al bando di AfD, che sia qualcosa di, eventualmente di molto forte, ma al di là della giustezza o no, cosa c'è realmente di concreto e un tuo giudizio su quello che sta avvenendo?
Allora, se non sbaglio, sono una decina di giorni fa, Kerstin Schütz, quindi diciamo, l'Agenzia per la Protezione della Costituzione, ha dichiarato che Alternative für Deutschland, al nucleo, diciamo, si muove seguendo e proponendo delle idee che sono razziste, cioè che vogliono discriminare i cittadini per la loro appartenenza, le persone per la loro appartenenza, e i cittadini dello Stato tedesco per la loro appartenenza etnica. E questo è un passo molto importante perché sono iniziate ormai un anno fa, se non sbaglio, diciamo, questa procedura per valutare l'aderenza di AfD, diciamo, sì, l'aderenza a quello che può essere definito un partito di estrema destra, quindi in qualche modo eversivo per l'ordine democratico costituzionale tedesco. E questo è un secondo passaggio che le Verfassungsschutz hanno messo nero su bianco. È molto importante perché il primo passaggio fu la messa al bando di una loro sezione giovanile, proprio sempre per questi stessi motivi, perché se diciamo, in qualche modo, le procedure, che sono procedure molto lunghe, che potrebbero prendere ancora circa un anno o anche più, venissero in qualche modo portate a termine, ci sarebbe la messa, appunto, il Verbot, la messa al bando dello stesso partito di AfD. La messa al bando di AfD vorrebbe dire per molti dei suoi leader l'impossibilità di partecipare a competizioni elettorali per 16 anni, se non sbaglio, per i membri più alti della segreteria del partito, e il congelamento dei conti correnti e dei beni relativi al partito, e quindi sarebbe sicuramente un grande ostacolo che si frapporrebbe fra AfD e una continua ascesa nel sistema democratico tedesco. Ci sono state anche delle piazze dopo questa sentenza, se non sbaglio, sì, domenica scorsa sono state delle piazze un po' in tutta la Germania, in tutti i grandi centri tedeschi, e c'è stata anche una reazione molto scomposta da parte dei membri del partito di Weider, in particolare la stessa Weider, che utilizzando i suoi media personali, bisogna ricordare che AfD non partecipa quasi mai alle querelle diciamo, politiche sui grandi canali della televisione tedesca, perché regge ancora questo Brandmauer, come lo chiamano, questo muro di fuoco nei confronti dei partiti di estrema destra, e si sviluppano e in qualche modo si esprimono principalmente su canali di TV di partito o canali YouTube, Twitch, TikTok, mezzi comunque, diciamo, di un'area del dissenso, come la chiamano loro, alternativa. E hanno gridato appunto allo scandalo, hanno gridato al tentativo da parte del governo Merz e in qualche modo delle elite politiche europee di zittire parte dei cittadini tedeschi. I procedimenti sono ancora molto lunghi, questo però adesso dà la possibilità, per esempio, anche ai giornalisti e agli attivisti e le attiviste di chiamare AfD un partito razzista e un partito di estrema destra senza subire il rischio di querele. Quindi, diciamo che in qualche modo non è un piccolo passaggio. I movimenti hanno segnalato come la Verfassungsschutz sia arrivata in estremo ritardo e stia in qualche modo ratificando qualcosa che è già sotto gli occhi di tutti, e in qualche modo e ancora non riesce a compiere il passo decisivo, il passo finale nei confronti di questo partito. Tutto questo in uno spettro di grande instabilità di questo nuovo governo Merz, che appunto il primo voto per la fiducia non l'ha visto, ha visto, diciamo, non passare il primo voto di fiducia e passare soltanto il secondo, il pomeriggio stesso, lasciando l'idea di comunque un governo molto, molto poco stabile su questo patto di governo tra AfD e CDU-CSU.
Tra l'altro, come abbiamo ricordato anche in passato, alcuni dei temi avanzati in questi ultimi anni da AfD sono stati già sussunti dalle formazioni, ad esempio, che ora andranno a governare. Quindi, anche volendo una messa al bando, ovviamente, come spesso ricordiamo, non va a mettere al bando le idee razziste, troveranno forma e sfogo eventualmente attraverso altre voci, attraverso altri personaggi. Spesso e volentieri poi questi personaggi sono anche quelli più rappresentabili di quelli precedenti, già copione visto e rivisto, però seguiremo con attenzione anche quello che si sta muovendo in Germania. Io ti vado a ringraziare, non so se abbiamo altro al volo da aggiungere.
Mi sembra che ci siamo, sì, su CDU e CSU appunto il patto di governo, il contratto di governo si pensava fosse stata fatta campagna a destra da parte da CDU e CSU per poi in realtà rimanere su posizioni più da cristiano democratici, non è stato così e quindi niente, non ci aspetta un bel quadriennio in Germania.